parla del processo di socializzazione, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, vi ricordate, abbiamo detto una serie di cose che sono generali in linea di massima, perché abbiamo detto che il processo di socializzazione permette di divenire membri effettivi di un gruppo, che trasmette una serie di, come dire, valori, orientamenti, norme, tutta una serie di strategie di auto-orientamento che poi in qualche misura portano in certe direzioni, e che quindi il gruppo ha tutto l'interesse a che questo processo vada bene in porto, perché avere dei cittadini che si rendano conto di essere tali non è una cattiva idea. Però c'è come sempre un però. È per questo che parliamo sempre di contraddittoriale, perché si tratta evidentemente di questioni che non sono aggirabili. Vuol dire che questa bellissima teoria che io vi ho espresso sarebbe perfetta se in un gruppo ci fosse soltanto un punto di vista. No? Il problema è che normalmente le culture dei gruppi sono tutt'altro che coerenti, tutt'altro che coese, tutt'altro che prive di attriti, anzi, nei gruppi ci sono spesso e volentieri delle parti, no? Questa cosa è, come dire, anche se spesso non ci pensiamo, è alla base dell'idea stessa di democrazia, perché la democrazia è esattamente il momento in cui le parti, no, si contano, si confrontano e riescono a trovare o un modo per convivere armonico, o comunque delle strategie attraverso le quali chi è più forte riesce in qualche misura a fare ciò che ritiene sia opportuno fare. Quindi l'idea del fatto che ci siano diversi punti di vista in un gruppo è ovvia, no? Pensate ai Guelfi e ai Ghibellini, tanto per tornare al famoso Dante del quale parliamo spesso e volentieri in questo periodo. In Italia, come dire, a partigianeria non ci batte praticamente nessuno, quindi dovremmo sapere di che stiamo parlando. Quindi perché stupirsene? Di fatto il punto è esattamente quello. Come facciamo a fare in modo che queste diverse visioni convivano? Perché questo è il punto. Altrimenti abbiamo un approccio alla cultura che è un approccio naif, no? Un approccio che appunto immagina che questa cultura sia un qualcosa che tutti condividono allo stesso modo, sul quale tutti siamo d'accordo, allora non si capisce come diavolo è possibile che invece non si riesce a fare nulla senza che qualcuno alzi la manina e abbia a che ridire, più o meno, come stiamo vedendo in questo periodo. Quindi il punto centrale è questo. Il processo di socializzazione che trasmette? Quale di queste visioni viene in linea di massima passata? Ora, a seconda degli autori, chiaramente cambia la musica, come probabilmente dovreste aver cominciato a immaginare. Tanto per dirne una, uno che non era per niente contento del processo di socializzazione, chi potrebbe essere secondo voi? L'abbiamo già studiato abbondantemente. Dei vari autori di cui abbiamo parlato, chi è quello che secondo voi è meno entusiasta del processo di socializzazione come avviene? Caspita però, che devo fare? Venire a darvi delle schicchere? Non so, pizzicarvi? Marx, ovviamente, no? Per Marx ovviamente il processo di socializzazione è di fatto un modo per replicare la falsa coscienza che rincoglionisce a morte tutti quelli che non sono capitalisti. E per quanto molto estremo questo punto di vista, è effettivamente in parte corretto. Come d'altro canto è corretto il punto di vista di un altro autore che vedremo a breve, che si chiama Talcott Parsons, secondo il quale il processo di socializzazione invece è proprio il modo attraverso il quale si riesce a creare quel consenso diffuso e consolidato che serve per i gruppi, perché i gruppi funzionino come si deve. Quindi, come vedete, nell'idea del processo di socializzazione abbiamo due tensioni che sono in contraddittoriale, totalmente contraddittoriale. Da una parte c'è la distorsione strumentale da parte di qualcuno a suo favore, no? Nel senso che se io vi trasmetto l'idea che il mio modo di vedere è corretto sin da quando siete piccoli, quando crescerete sarete d'accordo con me. Facile. Quindi consolido il mio potere. Oppure dall'altra parte c'è quella, come dire, tensione verso una qualche forma di condivisione di fondamenta che è fondamentale perché il gruppo vada avanti. Quindi, come vedete, anche qui non c'è un bene o un male, il processo di socializzazione è quello. A seconda di come viene messo in atto, porta dei risultati che sono più di integrazione o più distorsivi a seconda di come li si valuti e diventano effettivamente un'interferenza nella crescita dell'altro. Ora, detto questo, però, è anche vero che noi ci facciamo delle illusioni sull'efficacia del processo di socializzazione. Perché dico questo? Perché noi abbiamo delle prove provate, no? Al di là di qualunque tipo di atteggiamento, che per quanto uno possa impegnarsi a distorcere un gruppo attraverso gli strumenti della socializzazione, i risultati poi non necessariamente sono all'altezza dello sforzo. Abbiamo un esempio storico recentissimo, no? Avrete sentito parlare dell'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che c'era prima, adesso non c'è più, adesso abbiamo la Russia zarista un'altra volta con uno zar alto 1,25 m, però a parte quello. Abbiamo avuto dal 1918 al 1989 un sistema che si è dedicato estensivamente alla distorsione strumentale del sapere. No? Il Partito Comunista, come anche in Cina, aveva le redini e il controllo totale della propaganda, dell'informazione e dell'educazione. Quindi cosa dovremmo aspettarci se ragionassimo in termini in qualche modo deterministici e riduttivi, che dovrebbe esserci praticamente metà della terra convinta comunista. Invece no. Che cosa è stata la prima cosa che hanno fatto all'indomani del crollo del muro di Berlino? Hanno ricambiato il nome di Leningrado in San Pietroburgo, come se non fossero passati neanche 5 minuti. Quindi 80 anni di pressione distorsiva sui processi di socializzazione non hanno cambiato niente. Tant'è che noi ci ritroviamo effettivamente con lo zar che cavalca gli orsi, spala la cosa, la biada e via discorrendo. Insomma, quindi come vedete, no? Ecco, allora ovviamente bisogna prendere queste idee, questi stimoli e questi spunti con un famoso pizzico grano di sale. Perché è vero che tu puoi in qualche misura distorcere, però è pure vero che il peso di quella cultura implicita di cui abbiamo parlato, quella trasmissione di un fondo costante nel tempo, è estremamente significativa ed è in grado di avere degli effetti di resilienza. Questa io la chiamerei veramente resilienza. Cioè l'idea che tu possa prendere l'orso russo, inclinarlo a 90 gradi, dopodiché come lo lasci, lo pum, torna su come se niente fosse, è resilienza allo stato puro. No? Una nazione enorme che, se andate a guardarla sulla cartina, vi lascia di stucco perché lì altro che gli otto fusi del Canada. Ecco, per 70 anni erotti, sottoposta a una pressione terrificante. Tant'è che già ve ne ho parlato quando abbiamo parlato di Bulgakov. Vi ricordate il maestro e Margherita che metteva in ridicolo, perlomeno cercava di mettere in ridicolo, questi burocrati russi che erano diventati la quintessenza della questione? Ecco. Il peso di questi burocrati russi in termini storici è stato praticamente pari allo zero. Il Partito Comunista non c'è più in Russia, perlomeno quello che c'è non ha niente a che fare con quello che era precedentemente. È vero che già per esempio Gilbert Durand, che è un altro autore che vedremo nei prossimi giorni, aveva constatato quanto questo comunismo non avesse granché a che fare con Marx. Credo di averlo già detto, ma ne approfitto e lo ridico perché noi dobbiamo distinguere marxiano e marxista. Sono due cose diverse. Il socialismo reale, ciò che si è, come dire, in qualche misura verificato sotto il cielo, ha poco a che fare con le teorie marxiane. Perché le teorie marxiane, come vi ho detto, presumevano già per inizio delle situazioni di avanzata industrializzazione, laddove il Partito Comunista, per come si è dato in posti dove l'industrializzazione non c'era, salvo che in Francia, è stato l'unico caso nel quale c'era un Partito Comunista connesso a una realtà inizialmente e originalmente industriale, ma se dove è stato? In Russia, in Cina e in Italia, che eravamo i meno industrializzati del pianeta oggettivamente. Quindi capite che, no, c'è qualcosa che non quadra da questo punto di vista. Perciò quello che si è fatto, che è stato fatto, è stato un adattamento fondamentalmente di un sistema teorico a delle realtà concrete, pratiche diverse. Quando abbiamo detto delle culture oggettive intendevo esattamente questo, cioè il comunismo russo è una cosa russa, non c'entra niente Marx, o poco, diciamo che è stato più che altro una scusa, è stato colui che ha fornito degli strumenti, però la dittatura del proletariato come l'ha pensata Lenin, ciò che è successo con Stalin, lasciamo perdergli, ennesimo caso di gente che segue un pazzo scatenato, ma ce l'abbiamo, come dire, a iosa. da mettere in campo. Quindi tutto questo, la via cinese, che pare essere una pensabile alternativa a ciò che noi facciamo oggi come oggi, no? Perché la Cina a questo punto ha il primato in quasi tutto, già c'era da prima, la Cina ha inventato gli spaghetti, ragazzi, so che è terribile dirlo, però gli spaghetti sono cinesi, sono nostri, non l'hanno fatti a Napoli. A Napoli forse abbiamo fatto la pizza margherita con un po' di fortuna prima che si scopra che hanno inventato pure quella, però nel frattempo abbiamo detto i fuochi d'artificio, la polvere da sparo, gli spaghetti, ditene una e l'hanno scoperto i cinesi un par di mila anni prima di noi. Quindi dimmi, anche la pizza margherita? Eh?
Per gli spaghetti in realtà è una questione un po' più lunga, perché Marco Polo quando andò in Oriente una parte che dice basta, stava già in Italia.
Sì, per carità, però insomma in linea di massima, diciamo. Beh, dovremmo sapere che cosa mangiano nel 2500 in Cina, anche oggettivamente. Però comunque sì, sono quelle questioni, come dire, aperte, ma ad ogni modo, insomma, sono culture che effettivamente hanno un pedigrino debolissimo. Noi siamo riusciti in qualche misura a come dire, sfruttare un loro momento di crisi, quando è stato l'Ottocento, il Settecento, nei momenti appunto della grandeur del nostro colonialismo, ma ovviamente questi stanno tornando in qualche misura, in quelli che sono i famosi corsi e ricorsi storici di Vico, e quindi hanno delle carte di nobiltà, se volessimo andarle a guardare, molto più significative delle nostre per molti versi, insomma, quindi c'è da rifletterci in proposito. Perciò, come vedete, verifichiamo quando andiamo a parlare di questi discorsi proprio esattamente quello che vi ho detto, ovvero sia la diversità profonda degli approcci e delle culture oggettive. Per quanto possa sembrare che ci sono delle cose in comune, tipo il comunismo, ecco, il comunismo in salsa cinese o in salsa russa non ha nulla a che fare con i comunismi che c'erano stati qui in Europa e che comunque erano molto diversi gli uni dagli altri anche qui, insomma, tra l'altro, no? Tant'è che gli unici che hanno ancora qualcosa che ricorda il Partito Comunista di 40 anni fa siamo noi, tra una cosa e l'altra, perché in Francia è scomparsa qualunque cosa, in Germania c'è la socialdemocrazia oramai da epoche, c'è la Linke però insomma nel complesso, eccetera eccetera. Quindi il punto da tenere a mente per quanto riguarda il processo di socializzazione è questo: è strumentalizzabile, è distorcibile fino a un certo punto, però è un processo che nella gran parte della sua, come dire, potenza e significatività, sostanzialità, avviene in modi che non controlliamo. E questo è un po' il, come dire, la chiave di quello che sto dicendo in queste lezioni di questo periodo, nel senso che quasi tutto ci porta a valutare quanto di inconsapevole c'è nel nostro agire, nel nostro vivere. La cultura implicita, come vi ho detto, è qualcosa di cui non sappiamo assolutamente niente, ma che opera. Quindi, come vedete, le pretese dell'io di essere l'unico regista, l'unico protagonista, l'unica dimensione rilevante della nostra vita, sono delle pretese discutibili. Facciamo un esempio più vicino ai vostri strumenti teorici: il giudizio di status. Cos'è il giudizio di status? Il giudizio di status è quel modo, quell'uso che noi abbiamo di attribuire, di assegnare agli altri una posizione nella stratificazione sociale. Noi ogni volta vediamo qualcuno, nel momento in cui lo guardiamo sappiamo più o meno dov'è, soprattutto in riferimento a noi. E questo perché è fondamentale? Perché lo fate anche se non sapete di farlo? Perché è il criterio sulla base del quale adottiamo i modi di comportamento che riteniamo più opportuni. Allora, io facevo gli esami faccio gli esami ormai da 30 anni, sì, più o meno. E quindi ero molto più giovane quando ho cominciato, capirete. E andavo in giro vestito così, uguale. Tant'è che un mio ex, un collega anziano l'altro giorno mi ha visto vestito così, mi ha fatto: ah, sei venuto vestito da studente. Io ho detto: sì, faccio queste cose ancora, insisto. Però adesso diciamo che sono meno pericoloso. Al tempo invece ero molto pericoloso, perché gli studenti mi scambiavano per uno di loro. Allora uscivo dall'aula d'esame, arrivavano questi lì col blocco: che ti hanno chiesto? Com'è andata? E beh, ti hanno bocciati 6-7 oggi. E loro rimanevano così. Perché? Perché era un clamoroso errore di valutazione di status. Questo è il punto. Quelle che noi chiamiamo gaffe, no? Quando dai del tuo a qualcuno che è, che ne so, il nonno del tuo prossimo futuro marito o moglie, quando tratti a pesci in faccia qualcuno e scopri che è il principe di Lussemburgo. Queste cose un po' così, a noi ci è capitato perché quando ero giovane avevo un negozio e in questo negozio veniva un signore simpaticissimo al quale veramente non avremmo dato 50 lire e abbiamo scoperto che era il principe borghese. Penso a quelle cose che rimani un po' così. Allora, ecco, queste sono le situazioni in cui ti rendi conto di tutto quello che fai di norma. No? Noi di solito scopriamo ciò che accade quando non va. Questo è un po' il trucco. Quando dobbiamo, per esempio, ribadire a qualcuno che qualcosa è ovvia, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, perché se fosse veramente ovvia non dovremmo starne parlando. Tant'è che i francesi usano un'espressione che va perfettamente a pennello, che è ça va sans dire. Va senza che lo si dica, non c'è bisogno di dirle certe cose, perché rientrano nel normale funzionamento della cultura. Allora, noi normalmente facciamo questa operazione di giudizio di status senza saperlo proprio. E quindi vediamo, se vi ricordate, abbiamo parlato degli a priori di Simmel, no? Il primo a priori è tutto focalizzato su questo discorso, perché che cosa dice? Dice che tu, come vedi qualcuno, gli assegni un tipo. Ed è esattamente questo discorso messo in una lingua un po' meno colloquiale, mettiamola così. Ma un po' troppo, secondo me, sintetico. Perché tu, in questo tipo, come fai ad attribuire, assegnare questo tipo? In questo tipo tu inserisci una serie di valutazioni enorme rispetto all'altro. L'altro tu vedi lo stile d'abbigliamento, i capi d'abbigliamento, gli accessori, la pettinatura, l'espressione, l'incarnato, il portamento, la macchina con la quale eventualmente è venuto o la non macchina, nel senso non c'è una macchina, una bicicletta, un motorino, un monopattino, quello che è, tutto questo insieme di cose, più una serie di percezioni e di, come dire, sensazioni che hai in proposito, le metti insieme e ne trai cosa? Un giudizio di status che assegna quella a una posizione nella stratificazione e ti dice come fare a parlargli. È tanta roba. E il bello della cosa è che non ne avete avuto la minima idea fino ad oggi. Però lo fate sempre. Non so se capite la questione. Cioè, noi, nella gran parte del nostro vivere in società, ci affidiamo a delle funzioni, dei meccanismi, a delle abilità, non so come chiamarle perché ovviamente non ne abbiamo mai parlato quasi, che sono al di sotto della nostra soglia di consapevolezza, perché vi rendete conto di quanto sarebbe lento se noi ogni volta dovessimo metterci lì col pallottoliere a fare allora questo è vestito, cioè i pantaloni così, le scarpe così, la giacca così, si è tagliato i capelli, fa schifo, madonna cambia parrucchiere, e poi questo, poi questo, insomma ci metteremmo 2 ore, invece noi tutta sta solfa la facciamo così. Senza impegnare nulla della nostra attenzione cosciente. Pensate soltanto se io dovessi tradurre tutto questo discorso in un algoritmo, quanto dovrei scrivere e quanto non avrei idea di che scriverci. Perché noi raccogliamo segnali da tutto, dalla luminosità degli occhi, dalla qualità della pelle, dall'odore, dal profumo, dall'alito, da una miriade di questioni. E come gliele spiega un computer queste questioni? Non so se vi rendete conto, no? Quando abbiamo questo delirio di autoaffidamento agli algoritmi, pensando che gli algoritmi siano molto meglio di noi. Ecco, non è vero. Gli algoritmi riescono a fare soltanto quello che viene loro detto di fare. O comunque riescono a fare soltanto cose che sono dicibili. Noi qui siamo sul limite dell'indicibilità, come dell'inconsapevolezza. Siamo in un reame dove noi funzioniamo senza l'io. Perché noi siamo qui, come vi ho detto oramai fino alla nausea, da 3,5 milioni di anni, e l'io c'è da 300.000. C'è un certo scarto. E in quello scarto c'erano altri modi di essere. C'erano altri modi di essere cultura, di fare cultura. C'era la civiltà minoica, c'erano gli uomini dell'età della pietra, dell'età del bronzo, che non erano assolutamente come noi. Non avevano questo perenne guardiano col fucile sopra che bada a qualunque tipo di questa occhiuta vigilanza dall'alto, come direbbe Maffesoli, dell'io che vuole essere metro e misura di qualunque cosa. E non lo è. Questo è il punto. Cioè, noi lo vediamo, se cominciamo a studiare anche semplicemente il nostro modo di essere, ci accorgiamo che noi in molti casi facciamo cose senza saperlo. Capite? Come dice un mio amico, che puoi fare qualsiasi cosa mentre guidi, tanto è subcorticale, nel senso che tanto non te distrai. Ed effettivamente, nella gran parte dei casi, non so se vi è mai capitato, ma ciò che facciamo, i riflessi e quello che facciamo guidando, spesso e volentieri accadono indipendentemente dall'attenzione. Tu freni, scarti, fai cose, che succede? Non lo so, però intanto l'hai fatto. Perché? Perché c'è una nostra forma di consapevolezza dell'esterno che va ben oltre le capacità di attenzione dell'io. Per fortuna, se no, già così non mi spiego come facciamo a non fare 50 incidenti l'ora, visto come si guida, però insomma, a parte quello. Quindi, capite che questo discorso è un discorso abbastanza significativo e ha parecchio a che fare appunto anche col processo di socializzazione, perché c'è questa quota del processo di socializzazione che accade senza che noi si sia padroni, che noi si sappia come metterci le mani, che noi si sappia perfino che c'è dentro, che per un certo verso è forse sana perché appunto la mette al riparo da troppe modifiche, incursioni, cambiamenti, innovazioni geniali che noi potremmo avere, però la mette anche al riparo da qualunque tipo di critica sensata, perché mica è detto che questa cultura implicita sia necessariamente giusta. Potrebbe risalire a tempi remoti, potrebbe avere a che fare con comportamenti che si erano consolidati e dei quali oggi si ritiene di poter fare a meno, no? E quindi ecco che vi spiegate anche come mai ci sono questi forti freni retrogradi, per molti versi, queste battaglie di retroguardia, questa difficoltà di inverare delle pratiche recenti che sembravano date per acquisite e che invece non lo sono per niente. Anche al divorzio, no? Penso all'aborto, penso a tante questioni che sono costantemente sul tavolo e che ogni volta si riparte, no? Come se ripartissimo col gioco dell'oca da zero, come se non avessimo vissuto 50 anni, 40 anni, 30 anni nel frattempo e via discorrendo. Quindi sono cose che forse a volte sarebbe opportuno portare un po' più alla luce e poterci fare un discorso sopra sensato senza lasciare invece che accadano semplicemente al di là della nostra, del nostro breve raggio di attenzione. Però comunque, allora dicevamo perciò che il problema della socializzazione è che può essere interpretata in modi praticamente radicalmente opposti, come quasi tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi, e che comunque è un oggetto contraddittoriale che ha in sé queste potenzialità. Da una parte quella di fornirci effettivamente un insieme di convinzioni, di qualcosa che va al di là della ragione strumentale, che ci permette di aver cura gli uni degli altri, di sacrificarci gli uni degli altri, di ridistribuire le risorse come si immaginava fino a qualche tempo fa, oppure che può in qualche misura invece costituirci come altre entità che ragionano in modi diversi. Perciò bisogna tenerlo presente e questo vale, no? Abbiamo visto anche per il ruolo è da una parte un insieme di obblighi e da una parte un insieme di potenzialità, è un insieme di aspettative, una serie di cose che, come dire, rivelano costantemente la loro potenzialità contraddittoria. In ogni cosa c'è un aspetto che risponde a uno dei paradigmi e un aspetto che risponde all'altro dei paradigmi. Abbiamo visto che i paradigmi out-out e et-et, da questo punto di vista non sono equivalenti, perché mentre l'etet comprende l'out-out, l'out-out non comprende l'etet. Perciò noi ci troviamo a dover fare i conti con una realtà che sembra meglio descritta dall'etet, ma con un sistema di pensiero che invece è radicalmente out-out. Poi uno si chiede com'è che non riusciamo a dire le cose come stanno, perché sarebbe un po' complicato. Non abbiamo gli strumenti per farlo. Ok, ci sono domande su questo? Dimmi.
In che senso mi merita quello che diceva prima, che alla fine assomigliano più a totalitarismi? Secondo lei, i cittadini cinesi hanno la resilienza nel caso ipotetico proprio che la Repubblica Sociale Cinese dovesse crollare e tornare a un eventuale come eravamo prima? Cioè, conoscono questa loro eventualmente parte antica?
Ora, dice il vostro collega se i cittadini cinesi sarebbero tanto resilienti da tornare al prima. Il problema è che il prima è molto simile all'adesso per i cinesi, cioè non c'è stato un cambiamento particolarmente pronunciato, perché La cultura cinese è completamente diversa dalla nostra. La cultura cinese è profondamente olista, nel senso che il singolo non si percepisce come il centro d'attenzione del resto. Il singolo è disposto a sacrificarsi molto più di quanto non siamo disposti a fare noi per il bene del gruppo, no? Tant'è che le varie strategie, che hanno permesso ai cinesi di reagire più prontamente di noi e del resto del mondo alla pandemia erano tutte strategie che implicavano un'accettazione supina o perlomeno un'accettazione disponibile di una serie di restrizioni che per noi sarebbero state quasi insopportabili. Quindi, detto questo, non ne ho la più pallida idea. Io credo che fondamentalmente lì noi stiamo osservando una discreta continuità culturale, nel senso che i fondamenti confuciani dell'etica, della convivenza civile, della dipendenza gli uni dagli altri, dell'affidarsi a istanze superiori che dirigano per il bene comune. Se poi questo è bene, c'è sempre a discutere, ovviamente, però insomma, questo è il tipo di percezione che c'è in Cina e che quindi li renda da questo punto di vista difficilmente aggirabili, difficilmente, come dire, possibili prede di qualche tipo di visione occidentale. Non credo che la capiscano proprio la visione occidentale, come noi difficilmente, non credo che capiamo profondamente il loro modo di essere. Da questo punto di vista, per esempio, il fatto che noi si abbiano dei contatti molto stretti con la cultura cinese, anche tramite l'Ateneo, con degli insegnamenti antropologici, culturali, linguistici, è senz'altro un'ottima cosa, perché chiaramente studiare la lingua di un paese già ti dice molto del paese, no? Chiaramente una lingua come il cinese, che è completamente diversa dalla nostra, da qualunque punto di vista, chiaramente è estremamente interessante. Tra l'altro, sulla scrittura ideogrammatica, da non linguista, io credo che ci sia effettivamente una maggior vicinanza, cioè diciamo un minore scarto rispetto al reale di quello che abbiamo noi, nel senso che la creazione dell'ideogramma è una creazione che rinvia all'immagine, no? Quindi in qualche misura è più vicina a ciò che viene significato che non delle lettere convenzionali che dicono, cioè tra l'ideogramma dell'albero e la parola albero, secondo me c'è molta più vicinanza nell'ideogramma che non nella parola, però è un mio punto di vista del tutto personale. E che non spaccerei per nulla di vendibile all'università. Quindi, però, detto questo, la questione, come vedete, è molto interessante, anche appunto da quel punto di vista, nel senso che noi siamo abituati a ragionare in termini della parola, però la parola è qualcosa che, no, si costituisce in modi completamente diversi in tanti dei posti del mondo, perciò anche quello. Ora, detto questo, dalla questione della stratificazione, quindi della posizione all'interno della stratificazione che è lo status, abbiamo approfittato per fare un po' di, come dire, riepilogo di concetti base, ne prendiamo un altro che è quello di mobilità, perché andiamo a vedere il sesto capitolo, il settimo capitolo, mi correggo, finora siamo arrivati al sesto più o meno bene, nel senso che ci sono alcuni autori minori che non ho trattato, ma quelli penso che li possiate leggere senza grossi, poi minori, insomma c'è Nietzsche, un poveraccio. Però insomma diciamo che mo, purtroppo non avendo 180 ore non posso mettermi a fare proprio tutto quello che vorrei, per cui andiamo a finire invece alle origini della sociologia americana. Oh, la sociologia americana sarà un protagonista delle prossime lezioni perché dopo oggi, se ci si riesce, andiamo a finire a Talcott Parsons, che è stato uno dei più importanti sociologi del mondo, come si dice. E, oh bene, perfetto. Allora, scopro che abbiamo un onorevole ospite, per dirla cinese, venerdì, cioè c'è un mio collega che verrà a farmi una lezione sulla ritualità quotidiana, molto interessante. Ah, spero vi sia piaciuto il discorso di lunedì, ho visto che c'era tanta gente online, non so se, immagino che doveste essere voi perché 80 persone che vengono a sentire un dibattito di sociologia non mi convince molto, però insomma spero che vi sia piaciuto. Credo che ci siano stati dei momenti molto interessanti, molto soddisfatto, e quindi sullo sfondo e sulla piega presa da questa serie di lezioni di quest'anno, il professor Vincenzo farà sta facendo un ottimo lavoro sull'ordine rituale della società e quindi vi farà una lezione ad hoc. Ci sono anch'io, spero, per una buona parte della lezione perché mi interessa molto. Questo venerdì. Dunque, dicevamo invece, per tornare a noi, la sociologia americana comincia nel segno di Simmel, tanto per. Anche se poi non è che ne resti molto, se devo dire, però insomma. Comincia nel segno di Simmel perché quello che porta, che la porta, che la fonda per qualche modo, in qualche modo, che è Albion Small, È un traduttore di Simmel, traduce Simmel, lo porta negli Stati Uniti, ha studiato con lui, come la gran parte dei suoi colleghi, come Robert Park, come lo stesso Parsons, e quindi diciamo che è perfettamente consapevole di dell'importanza del pensiero simmeliano. Tanto che per una buona parte dell'inizio, delle origini, questo diventa uno dei segni distintivi della sociologia americana. Cioè, paradossalmente, Simmel è molto più efficace in America di quanto non sia in Europa, no? Perché in Europa, come abbiamo visto, pur essendo sfruttato da moltissimi, non viene quasi mai recepito nella sua potenza deflagrante, insomma, nella sua capacità di destabilizzare l'insieme delle idee sociologiche come si stavano consolidando. Allora, negli Stati Uniti, invece, diciamo che è alla base di quella che noi siamo abituati a chiamare la scuola di Chicago. Perché? Perché a Chicago c'era giusto appunto Albion Small e ci saranno poi molti altri grandi sociologi come Robert Park, per esempio, che di solito vi piace molto, che appunto sulla base di alcune delle teorie, delle idee di fondo di Simmel costruiranno un approccio che ancora oggi fa scuola alla città. Questa in qualche misura è la scuola di Chicago, è la prima che tematizza la città come ambito sociologico d'eccellenza. Vi ricordo che Simmel l'aveva fatto appunto pochi anni prima, nel senso che nel 1900 aveva dedicato questo piccolissimo saggio alle metropoli e alla vita dello spirito, ossia si era reso conto che la città era il posto della modernità. Noi lo sappiamo perché lo sguardo all'indietro ti permette di capire alcune cose, quindi siamo partiti, se vi ricordate, dall'inurbazione. No, abbiamo fatto tutto questo discorso della sociologia come la logica che permette, diciamo, una strategia di comprensione di tutti i cambiamenti portati dalle metropoli, quindi come vedete c'è una certa continuità. Però il pensiero di Park e compagni è un pensiero dove effettivamente questa intuizione teorica si sposa in modo virtuoso con la ricerca empirica, quella che noi chiamiamo ricerca empirica, no? Quella sulla quale vi farà poi lezione il professor Conti, eccetera, eccetera. E porta ad una serie di riflessioni estremamente interessanti che ancora oggi valgono, anzi noi oggi le vediamo forse perfino meglio verificate di quanto non fosse allora. Perché? Perché uno dei punti centrali sui quali loro si concentrano e che è più visibile in America fino ad ora, adesso possiamo discuterne, ma era molto più evidente lì, è il fatto che la metropoli è anche uno spaccato della stratificazione sociale. Ovvero sia, la gente nella metropoli tende ad andare ad abitare nei pressi di coloro che percepisce come suoi pari nella stratificazione. Quindi, come sapete, se avete visto un qualunque serial americano, ci sono i quartieri dove ci stanno alcuni, i quartieri dove ce ne sono altri, i quartieri dove, se state dalla parte destra del marciapiede, ci sono certi e dalla parte sinistra ce ne sono altri. Tutta questa strutturazione molto peculiare dello spazio viene da loro percepita come fondamentale. Quindi il discorso che loro fanno è un discorso dove l'idea di mobilità non è soltanto sociale, come abbiamo detto, no? Abbiamo detto noi parliamo di mobilità sociale e di mobilità geografica. Però in qualche misura queste sono la stessa cosa, nel senso che negli Stati Uniti, come sapete, la mobilità è molto superiore rispetto a noi, la gente via ogni 3-4 anni cambia, impacchetta tutto, cambia città, di solito. Perché lo fa? Lo fa anche per quella prassi che descrive molto bene questo processo, che è quella del keeping up with the Joneses. Non so se sapete di che si tratta. I Jones sono la famiglia tipo americana e nell'ottica americana uno degli impegni principali che tu hai nella vita è quello di keeping up with the Joneses, di rimanere all'altezza dei Jones. Per cui, siccome tendenzialmente la media come dire, il punto di riferimento medio migliora le sue capacità, le sue qualità strada facendo, tu devi costantemente salire, no? È una salita perenne lungo la benedetta stratificazione sociale o scala sociale. Adesso vedremo, sentiamo la canzone di Billy Joel che ne parla di questa cosa che è molto carina. Questa viene realizzata non solamente con degli status acquisiti che vengono, no? Ottenuti strada facendo, ma anche con lo spostamento fisico. Cioè, lo spostamento fisico per l'americano è anche una proclamazione di status. Non è semplicemente un vado a vivere qui perché mi piace. no? Mi piace questo quartiere, mi piace l'appartamento, che ne so, quello che volete. No, tu vai a abitare lì perché quella casa viene letta da tutti quanti come manifestazione del fatto che il tuo status è migliore di quello dei Jones, o perlomeno a livello di quello dei Jones. E hai dei vicini che sono, non so se avete mai visto Modern Family, che da questo punto di vista è, ecco, vedi, una volta ogni tanto, è un prontuario di ragionamenti, no? Assolutamente. Oddio, abbiamo i vicini, quella col costume leopardato, con la barca, eccetera, eccetera, eccetera. Crollo delle valutazioni dell'appartamento, problemi economici seri, perché qui c'ha quell'appartamento, lo vende male, anche quelli tutti intorno lo vendono male. Quindi sono tutta una serie, come vedete, di riflessi concreti di una visione teorica, perché, come vi dico, lo status nel nostro sistema di vita è diventato un'assunzione reciproca, ma non c'è un qualcosa di scritto. Cioè, non è che sulla vostra tessera sanitaria, insieme al codice fiscale, c'è anche lo status. È una nostra problematica, ovviamente, che ci occupa molto più di quanto non vogliamo ammettere, di quanto magari non siamo consapevoli, tanto per rimanere in quello che dicevamo prima, quella di far capire agli altri qual è il nostro status. Anzi, possibilmente fargliene capire uno un po' migliore di quello effettivo, perché fa sempre comodo essere più, no, un po' sovradefiniti che non l'understatement. Quindi, capite perciò che la questione posta dalla scuola di Chicago è piuttosto importante. È piuttosto importante perché appunto connette la mobilità geografica con la mobilità sociale, connette l'importanza degli stati. Ovviamente, sapete che gli Stati Uniti sono una falsa, da questo punto di vista, una falsa nazione, perché sono di fatto strutturati secondo logiche completamente diverse. Le coste hanno un certo tipo di visione del mondo e di norma un certo orientamento politico, mentre tutto il famoso, no, la famosa Belt centrale, tutti questi stati dove non c'è più nessuno, dove non ci sono strutture, dove c'è un abbandono e un'ignoranza che non ci immagineremmo mai, invece hanno altri orientamenti e una serie di problemi che non finiscono più, tra l'altro. Pensate per esempio a Detroit, attualmente, che è uno dei posti più sconvolgenti del pianeta, per certi versi non se l'aspetterebbe mai, visto che era la capitale dell'auto. Ma l'azienda dell'auto americana ha fatto una serie di stupidaggini che neanche se uno si applicasse probabilmente riuscirebbe a rifarle, e quindi c'è stato un contraccolpo micidiale. Tutta quella parte lì, che era appunto il centro mondiale dell'auto, oggi è in uno stato di abbandono e di, come dire, totale degrado, no? Una delle città col maggior numero di assassini annuali, un disastro. Detroit è veramente un finimondo. E non è la sola, ce ne sono state, cioè, è un po' nell'ottica, no? Nell'ottica americana. C'è un mio collega che ha fatto una serie di studi molto belli sull'immaginario degli americani e dice esattamente questo: l'immaginario degli americani richiede una connessione spaziale con l'innovazione, no? Pensate al mito della frontiera, pensate a questi che costantemente andavano a ovest e ogni volta ricominciavano dall'inizio, non molto moderno per certi versi, però poi è arrivato l'oceano. E dopodiché che fai? È una cosa che andrebbe per certi versi presa in considerazione, perché il mito della frontiera lo puoi ribadire, poi magari lo puoi andare a cercare altrove, magari lo sposti, che ne so, in Afghanistan, in Vietnam, in Iraq, no? Però non è la stessa cosa, come poi hanno constatato in modo piuttosto brutale. Quindi ci sono una serie di processi, una serie di spinte che andrebbero meglio analizzati, anche per permettere agli americani stessi magari di crescere un tantino, che sarebbe una cattiva idea. Però, detto questo, il discorso della scuola di Chicago è un discorso estremamente intelligente, un discorso che è molto, molto nei pressi dell'antropologia, tant'è che sono i primi, i loro autori, a fare delle ricerche. Per esempio, una ricerca celeberrima sui senza tetto, che si chiama The Hobo, è fatta dall'autore che si finge un senza tetto, va a vivere con loro, trascorre il tempo con loro, quindi è etnograficamente, antropologicamente molto ricco come discorso, ed è quella che noi chiamiamo osservazione partecipante, che è ovviamente fonte di possibili difficoltà, perché in qualche modo tu, aggiungendoti al gruppo, lo cambi, per cui delle dinamiche che osservi magari non si sarebbero mai verificate se tu non ci fossi stato. È uno degli eterni problemi della sociologia, questo essere contemporaneamente soggetto e oggetto delle cose, no? Il ricercatore è lì, e il fatto semplice stesso che sia lì, anche se non si sa che è un ricercatore, ma è comunque uno che è lì e che non ci sarebbe stato se non fosse andato a ficcare il naso, tanto per dirla in modo brutale. Per cui queste sono una serie di accortezze di sensibilità metodologiche che appunto imparerete o perlomeno di cui sentirete parlare e che probabilmente prima o poi vi serviranno, perché è lo stesso problema che abbiamo quando organizziamo i focus group, quando somministriamo dei questionari. No, anzi, adesso da quel punto di vista siamo, secondo me, a un livello di, credo, secondo me, totale inutilità dello strumento, nel senso che siamo talmente assuefatti alla richiesta di opinioni, alla richiesta di pareri, alla richiesta di informazioni, che compiliamo questi questionari spesso e volentieri quasi in trance, mettendoci quello che immaginiamo vogliano sentirsi dire i ricipienti. Quindi sono delle cose che lasciano parecchio il tempo che trovano. Però comunque, insomma, diciamo che l'utilizzo, un utilizzo sensato di questi strumenti è parte del mestiere di sociologo, per cui, insomma, è meglio che ne sentiate perlomeno parlare per poi eventualmente vedere un po' voi. È pure vero, come vedete, se riprendiamo il tema che abbiamo appena lasciato per questo discorso, che mettere a fuoco, scoprire, mettiamola così, trovare qualche tipo di comportamento inconsapevole che possa essere considerato un indicatore di qualche tesi, potrebbe essere uno splendido strumento per avere dei dati perlomeno più affidabili degli altri. Perché trattandosi di comportamenti inconsapevoli non ci sarebbe alcun tipo di, come dire, di disturbo da parte dell'io calcolatore che si chiede: ma è meglio che io risponda a questo perché quello decida che io sono così, o è meglio che vuole questo? Perché, e lì succedono tutte le solite questioni per le quali quando fanno i sondaggi alla fine i risultati sono lontanissimi dalla realtà, perché quelli che ti hanno risposto stavano seguendo dei loro processi mentali non particolarmente limpidi, e quindi hanno tirato fuori delle risposte che poi nella prassi non verificano, che è il grande problema che abbiamo negli ultimi anni. Perciò, la scuola di Chicago, come vi dicevo, è uno dei poli della sociologia americana che a tutt'oggi conosce una notevole continuità. Un mio carissimo amico è stato il direttore, fino a quando non ci ha lasciati, della scuola di Chicago negli ultimi anni, che era non a caso un grande studioso di Simmel, si chiamava Donald Levin, che era anche un maestro di Aikido, tra l'altro, quindi faceva dei corsi sulla sociologia e l'Aikido. Ecco, perfetto, no, non è un problema di riavere sto coso, va. Speravo che, avendo mandato a buon fine l'aggiornamento, oggi ci risparmiasse, invece evidentemente c'è qualcos'altro. Vabbè, quindi dicevo, è qualcosa che ancora oggi possiamo, cui possiamo fare affidamento. L'Università di Chicago è uno dei centri del sapere sociale, sociologico, ancora oggi americano, con appunto un distintivo accento sulle tematiche simmeliane ancora. Dopo, nel frattempo, vi anticipo che quando arriva Talcott Parsons, che invece appunto diventa come posso dire, il punto di riferimento, nonché l'autore più importante a livello planetario per circa 30 anni, bisogna dare atto ai colleghi dei successi delle loro carriere. Ecco, quando arriva lui porta la sociologia europea negli Stati Uniti, secondo il suo personale, molto personale punto di vista, tant'è che negli autori che lui riporta Simmel non c'è. Tanto per farvi capire come le cose sono spesso e volentieri giocate. Perché non c'è? Perché Simmel, con la prospettiva di Parsons, non c'entra assolutamente niente. Lui aveva anche scritto un capitolo per presentarlo, Simmel, poi si è reso conto che era talmente distorto e talmente sbagliato che non lo poteva presentare, e quindi l'ha proprio lasciato perdere. Cioè, ci è passato sopra, mettiamolo così. Quindi capite, è uno dei motivi per i quali io non apprezzo moltissimo Parsons. Però quest'anno ve ne parlo perché ci sono una serie di cose che, sia nel manuale che nelle sue teorie, che sono interessanti e utili per capire piuttosto un altro, il suo successore, che è Robert Merton, che invece era una mente brillantissima e capace di una serie di passi avanti molto notevoli, quindi ne parleremo un po' di più. Ok? Allora, questo per quanto riguarda la scuola di Chicago, i primi passi della sociologia americana. Ora, per chiudere il quadro, diciamo, per chiudere la prospettiva, parleremo anche della sociologia italiana, perché c'è anche una sociologia italiana, incredibile, ma vero? Ma ne parliamo dopo il break, perché mi sembra opportuno fare una piccola pausa. Perciò ci vediamo fra poco con Vilfredo Pareto. Riavviamo.
Avevano alzato una mano, ecco, niente, adesso è andata via.
Ah,
Ecco,
ecco.
potrebbe essere una domanda?
Prego.
Potrebbe essere per il fatto che noi diamo
status ad una persona, cioè noi fondamentalmente diamo un giudizio su uno status perché tentiamo di razionalizzare quello che è sconosciuto a noi.
Beh, dunque, diciamo che allora dice la vostra collega, chiede se può darsi che l'attribuzione di status abbia a che vedere con la razionalizzazione dell'ignoto. Per certi versi, dal punto di vista del primo a priori di Simmel, questo vale, ovviamente. Diciamo che è una delle componenti del giudizio di status, della quale probabilmente è quella di cui siamo meno consapevoli, però è anche vero che il giudizio di status ha una sua, come dire, praticità centrale, nel senso che appunto è quello che ci permette di navigare il sociale, di affrontare i vari incontri con gli estranei, che sono la gran parte di quelli che normalmente frequentiamo, come abbiamo detto più volte, con una specie di salvagente, con una serie di norme, una serie di abitudini, una serie di modelli di comportamento che ci permettono di rendere questo incontro possibile e potenzialmente positivo invece che semplicemente uno scontro, diciamo, ecco. Quindi il giudizio di status è fondamentale. È fondamentale anche ovviamente il modo in cui ci poniamo nei confronti del giudizio di status degli altri, perché lì in particolare c'è una, come dire, potenzialità manipolatoria abbastanza marcata, nel senso che il nostro voler apparire più di ciò che siamo può essere tranquillamente, come dire, parte di un lavoro preparatorio per una truffa, per una sottrazione di risorse, per una impersonazione errata, impersonificazione errata o comunque malevola di noi. Insomma, quindi la questione è abbastanza sottile, abbastanza, come vedete, abbastanza cruciale, soprattutto per quanto riguarda il problema della sicurezza, nel senso che tutto quello che ha a che fare col phishing per l'identità, con le false identità, con la sottrazione di identità, eccetera, 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 è anche, come dire, supportato e reso possibile da ragionamenti inerenti alla sfera dello status. Quindi anche un comportamento relativo alla posizione che si vuole assumere. Che è un po' quello che diciamo della socializzazione anticipatoria l'altra volta, per certi versi, no? Se io sottraggo l'identità a qualcuno, se voglio fare in modo che questo vada a buon fine, devo comportarmi come ci si immagina che questo qualcuno si comporterebbe, chiaramente. Perciò anche lì l'impersonificazione, il gioco di ruolo sulla questione sono significativi. Perciò diciamo che questa dinamica in particolare mette in luce un po' le nostre debolezze per molti versi, no? Possiamo riportare a questo discorso anche tutta la questione dei selfie, dei social media, dell'immagine che vogliamo dare attraverso i social media, che non è scollegata dal principio dello status. Anzi, spesso e volentieri può servire come strumento per compensare delle parti della nostra reale configurazione che non amiamo particolarmente, e quindi magari ce ne freghiamo dei cuccioli, però pubblichiamo un sacco di video sui gattini, che sono diventati una delle cose più. Vedo una mano, è quella di prima o un'altra? Perché purtroppo non è in più 73, quindi non so chi sia il.
Sono io?
È lei? Beh, così, c'è una mano con una Federica, quindi immagino di sì. Era lei anche prima oppure è nuova la domanda?
Avuto una mano anche prima e ho visto che adesso più o meno ho centrato anche diciamo quello che volevo chiederle io.
Ah, ok.
Quanto
Perfetto.
influisce quanto influiscono l'istruzione e anche i media sia nella socializzazione oggi e ovviamente ieri per l'istruzione, perché i media non erano ancora così, diciamo, importanti, e ovviamente anche nello status.
Sì, chiede la vostra collega quanto influisca l'istruzione e i media sulla questione delle dinamiche di status. Evidentemente molto, nel senso che l'istruzione, essendo uno status acquisito, teoricamente abbiamo detto non solo dovrebbe darci un'immagine di una certa appartenenza, ma sarebbe auspicabile che ci desse anche degli strumenti per capire un po' meglio queste dinamiche. I social media chiaramente sono non soltanto un'assise vicaria per quanto riguarda il riconoscimento, ormai ne state parlando estensivamente da un po' anche con la professoressa Corvino, quindi dovreste aver cominciato a capire di che parliamo. Quindi non suppliscono solamente quelle carenze di rapporti, di relazioni primarie che abbiamo messo in luce sin dall'inizio del corso, ma sono anche degli strumenti di come dire, autopromozione, di commercializzazione della propria immagine, della propria influenza, no? Pensate semplicemente agli influencer e a tutto quello che ha a che fare col giro di click su Instagram e tutta questa serie di cose, per rendervi conto del fatto che normalmente, come sempre facciamo, d'altronde abbiamo tratto una serie di opportunità commerciali da dinamiche che tendenzialmente non sarebbero state votate a questo, diciamo, ecco, fondamentalmente. La questione dell'attribuzione di status, come vedete, è estremamente ricca semanticamente ed estremamente contraddittoriale, perché chiaramente lascia una serie di margini molto ampi all'impresa sing del singolo, no? Al modo in cui questo si presenta, al modo in cui questo si fa riconoscere, all'utilizzo che fa di questo riconoscimento da parte altrui. Credo di avervi detto, questo Goffman lo dice in modo molto molto interessante, che appunto una delle questioni centrali della nostra vita è proprio la presentazione di noi. L'opera, diciamo, più importante per molti versi di Goffman, soprattutto per questa prima parte dei vostri studi, è giusto appunto la presentazione del sé nella vita quotidiana, che è tutta giocata esclusivamente su questo. Su tutte le attenzioni che noi poniamo a questo discorso, sia a livello consapevole che a livello inconsapevole, come vi dicevo, perché spesso e volentieri non siamo neanche, non abbiamo ben presente perché stiamo facendo certe cose, ma le stiamo facendo in quella specifica ottica, quindi del massimizzare il nostro impatto, la nostra venuta sulla scena e i risultati che ci aspettiamo da essa, insomma, chiaramente. Quindi. E questo ovviamente rinvia anche alla centralità del tema del ruolo, chiaramente, perché come vedete a questo punto diventa un'interpretazione di sé. Come faccio a farmi percepire nel modo migliore? E lì allora entrano in campo una serie di altre considerazioni che possono avere a che fare con corsi di dizione, corsi di portamento, corsi di comunicazione, ce ne sono una miriade. Linguaggi non verbali, possibilità di dinamiche neurolinguistiche, no? Ce ne sono oggi come oggi un immenso portafoglio a nostra disposizione che è quasi tutto tarato sulla possibilità di migliorare la propria immagine. Per non parlare dei filtri di Instagram e di Photoshop, che sono estremamente noti anche loro e non è che stiano lì a caso oggettivamente. Quindi il tema è estremamente ricco e interessante. Però per il momento lo lasciamo un attimo da parte perché andiamo a parlare invece di un'altra cosa che però è molto prossima a quello che abbiamo detto finora, ed è la teoria dell'azione di Vilfredo Pareto. Non solo la teoria dell'azione, però è quella che dal mio punto di vista è più interessante. Ethernet è confermato, eh? Proprio evidentemente è un problema del capo. Mo, piano piano, quando avremo finito i corsi, avremo rimesso a posto tutto. Bene. Allora, dicevo, che Pareto è uno dei sociologi più importanti ed è italiano, che non è male effettivamente, anche se finisce la vita come svizzero fondamentalmente, e con la Svizzera abbiamo un contenzioso abbastanza aperto in questi giorni, però è molto interessante per altri motivi anche, perché Pareto comincia come ingegnere, cioè ciò che non ci aspetteremmo fondamentalmente. Comincia come ingegnere al quale vengono affidate le ferriere del Val d'Arno, quindi anche manco lontano fondamentalmente, e che siccome ha un carattere abbastanza focosetto, mettiamola così, dopo una serie di litigi marcati con i propri, come dire, danti causa e le amministrazioni, le burocrazie del tempo, incontra un tale Maffeo Pantaleoni. Dubito che il nome vi dica qualcosa, ma era uno dei principali economisti italiani e mondiali dei primi del Novecento, e con Maffeo Pantaleoni avvia un sodalizio di studio e di simpatia tale per il quale diventa uno dei migliori e più importanti economisti della storia. Se per caso vi è mai capitato di studiare qualcosa di economia e avete trovato i teoremi di Pareto, è lui, non è Hart, non è un caso di omonimia, è proprio lo stesso. Quindi Pareto è prima ingegnere, poi economista. E voi direte a noi quindi che ce frega. Ecco, il bello della questione sta esattamente qui. Che Pareto, per capire quello che sta succedendo intorno a lui, quindi proprio nel paradigma della, come vi ho detto, della curiosità sociologica, di ciò che muove i passi dei sociologi, rinuncia alla sua carriera come economista e diventa sociologo, che è un atto di suicidio statutario totale, no? Visto che parliamo di status, figuratevi al tempo quanto fosse più importante un economista di un sociologo, cioè il sociologo non conta niente manco oggi, ma allora contava ancora meno, mentre l'economista allora era ancora nel pieno del suo fascino e del suo appeal, no? Ecco, allora Pareto, pur essendo uno dei più importanti economisti del tempo, lascia e diventa sociologo. E tu dici, chapeau, perlomeno è coerente, almeno questo. Perché è coerente? Perché Pareto si accorge di una cosa, ovvero sia, si accorge che il modello di azione razionale dell'azione su cui si fonda l'economia, che come vi ricorderete probabilmente è quello dell'azione razionale rispetto allo scopo di Weber, quindi l'azione economica, non gli serve per capire la gran parte delle azioni cui assiste in società. Dice Pareto, se io dovessi ragionare con lo strumento dell'azione logica, lui usa questa categoria, dice l'azione logica e l'azione non logica, non azione razionale e non razionale, ma logica, e vi rimando in questo alla logical song che torna molto su questi temi. E cosa dice appunto dell'azione logica? Dice che, per carità, è quella esattamente che ci si aspetterebbe, quindi è quella che prevede una massimizzazione dei risultati rispetto ai mezzi che vengono messi in gioco, però da quello che vede lui, riesce a spiegare grosso modo l'8-10% delle azioni che lui vede. Le altre, anche se a lui non fa piacere, sono azioni non logiche, ovvero sia che non verificano questa condizione della massimizzazione del profitto. Ci siamo fin qui? Quindi, le due categorie di azione logica e di azione non logica, secondo Pareto, sono categorie che sono sbilanciatissime da un punto di vista quantitativo, nel senso che mentre una, che è quella che ci si aspetterebbe in una società mercantile e razionalistica come la nostra, spiega semplicemente un 10% di quello che accade, l'altra, che invece dovrebbe essere residuale, come vedremo, per una serie di problemi anche definitori, è invece quella che spiega o perlomeno riesce a descrivere il 90% delle azioni che noi facciamo. E quindi dice Pareto, è inutile che io cerchi di comprendere la realtà con l'economia, perché l'economia mi spiega un 10%, a me serve di capire quelli che non ragionano come dovrebbero perché lo fanno. Non so se è chiara sta cosa. Quindi, per quanto la categoria di azione non logica sia come sempre una categoria residuale, perché tutte le categorie e le descrizioni che noi mettiamo in campo che cominciano con non pagano pegno a ciò che non sono. Quindi l'azione non logica è per definizione peggiore e meno importante dell'azione logica. Però anche per definizione è quella più importante quantitativamente, perché no, il 90% di ciò che noi mettiamo in atto più o meno è non logico. Il che capite che per una cultura che si vuole razionale è un po' complicato da gestire, ma questo cercheremo di capirlo un po' meglio. Devo mettere il telefono, ho l'impressione.
Messo
L'hai messo
io.
tu? Ok. Scusate, stasera di distrazioni sono micidiali. Allora, che succede? Dice Pareto, l'azione logica, ve la ridico e ve la dico definitivamente in modo che la sappiate, è un'azione che accoppia mezzi e fini nel modo più efficace ed efficiente dal punto di vista di un osservatore esterno. Perché Pareto deve mettere questa clausola? Perché se ci limitassimo come dire, al giudizio soggettivo di questa adeguatezza, tutte sarebbero azioni logiche, perché nessuno di noi mette in campo un'azione che è palesemente idiota, a meno che non abbia dei problemi, diciamo, di qualche altro genere. Quindi, dal suo punto di vista, il suo modo d'agire è sempre il migliore adottabile. Ci vuole un terzo che invece giudichi di questo discorso. Ci vuole un terzo che dica sì, hai fatto effettivamente una cosa che oppure no. Ma non è solo un problema di questione soggettiva, è anche un problema per certi versi di etnocentrismo o di eurocentrismo, se vogliamo chiamarlo così. Cioè Nel senso che Pareto si ritiene il portatore di un sapere culturale superiore a quello di tutti gli altri e quindi ritiene che lui o un suo delegato o comunque un suo facente funzioni possano adempiere efficacemente al ruolo di arbitro in questo discorso. Cioè ci vuole qualcuno della cultura occidentale europea che dica sì, tu cinese, tu russo, tu ghanese ti stai comportando in modo razionale e logico. Ok? Quindi c'è questa assise esterna che per certi versi ha una sua funzionalità strumentale, perché effettivamente, ripeto, a meno di non essere pazzi, tutti noi facciamo delle cose che immaginiamo siano le cose migliori che potremmo fare per ottenere un qualche tipo di risultato. Ci siamo? Parrebbe di sì, bene. Mentre di fatto invece incarna questo principio coloniale, questo principio paternalistico che ha caratterizzato e ancora caratterizza in larga misura l'Occidente, per il quale appunto, ecco, perfetto, per il quale appunto non, invece non ci si può fidare degli altri perché fanno cose che non stanno né in cielo né in terra, mettiamola così. Allora, l'esempio tipico di azione non logica che invece potrebbe prestarsi a questo tipo di giudizio soggettivo è il sacrificio a Poseidone del marinaio greco, che è una dei, diciamo, delle parti centrali dell'argomento paretiano. E poi ci siamo.
Infatti.
Sono stanco in un modo. Vabbè. Quindi, che succede? Dice Pareto, il marinaio greco che brucia spezie e stoffe al dio Poseidone per far sì che non lo faccia affogare quando uscirà in mare. Dal suo punto di vista sta facendo una cosa estremamente logica, no? Perché è convinto che esista Poseidone e di conseguenza se lo tiene buono, quindi che c'è di più razionale di questa cosa? Però, dice Pareto, io che invece so che le cose stanno diversamente, quindi so che non esiste Poseidone, perché gli hanno telefonato, gliel'hanno detto, evidentemente, no? Allora io posso benissimo dire che è comunque un'azione non logica perché no, sta facendo delle cose in nome e verso un'entità che non esiste, che è frutto di superstizione e di conseguenza chiaramente è un'azione non logica. Ecco, quindi questo vi dà un po' il tono che vi dicevo dell'etnocentrismo paternalistico, no? Ecco, lui sa le cose mentre gli altri non lo sanno, di conseguenza, come diceva Guzzanti, sapevatelo anche voi e tenetelo presente. E questa sarebbe l'azione logica, quindi quella che abbiamo già chiamato azione razionale rispetto allo scopo, secondo Weber, o azione economica più ampiamente. Però, dice Pareto, queste azioni ce ne sono poche, anche presso quelli che ti aspetteresti invece si comportino in modo razionale, sensato, economico, calcolante, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? No. Pare che siamo tornati con un po' di fortuna. Sì, però è disattivato l'audio. Intanto per cambiare. Vai. Capolavoro proprio. Oh, allora dicevamo, queste azioni come possono essere concepite, come possono essere spiegate, con che modello le portiamo avanti? Il modello che mette in campo Pareto è estremamente interessante, perché ha a che fare con due categorie di oggetti sociologici che io trovo veramente geniali. Una è quella dei residui e l'altra è quella delle derivazioni. Cosa sono sti residui? Allora, qui dobbiamo fare una piccola integrazione a quello che vi dice Paolo Jedlowski sul manuale, perché io ho una teoria un po' diversa da quella sua, per cui tenetele presente entrambe. Allora, ci dice Jedlowski che il termine è strano, ed effettivamente è molto strano, se devo dire la verità, però viene utilizzato da Pareto perché vuole significare ciò che rimane, cioè il fondamento. Quindi dice Jedlowski di Pareto che i residui sono queste categorie fondamentali dell'essere umani che resistono a qualunque forma di elaborazione, di razionalizzazione, di traduzione in altri criteri e cataloghi. Io credo che questo possa essere forse uno dei punti di vista da cui considerarli, ma credo che sia già un'opera di derivazione, come vedremo, perché Perché cos'è un residuo da manuale? Cioè, non da manuale questo, da vocabolario. Cioè, che se voi doveste dare una descrizione di residuo, che direste? Un rimasuglio, qualcosa che resta da qualcos'altro, no? Diciamo il prodotto di scarto di un processo, lo vogliamo mettere così? Ok. Perciò, no? Per carità, puoi anche dirmi che ci stiamo riferendo alle cose fondamentali, però è una scelta terminologica un po' particolare. Potevamo parlare di fondamenti, potevamo parlare di, come dire, colonne, potevamo usare tanti altri termini. Pareto sceglie residui, perché io ho una mia teoria che vi espongo ora e che chiama in causa il processo di evoluzione. Tenete presente che Pareto era un positivista, piuttosto marcatamente, tant'è che, fa un corso di sociologia positivista, anche lui è un convinto assertore dell'importanza dei dati e della conoscenza scientifica, che poi, come tanti altri, invece poi diciamo predica bene e razzola male, perché appunto fa delle scelte terminologiche che tradiscono delle convinzioni profonde delle quali probabilmente non era manco troppo consapevole lui. Ad ogni modo, insomma, che vuol dire? Perché vi sto facendo questo discorso? Perché se noi chiamiamo in causa il processo di evolutivo, potremmo dire che i residui sono ciò che rimane dalla nostra evoluzione razionale. Sono una zavorra, riprendendo i termini che abbiamo visto per la coppia cartesiana, sono la res extensa dello spirito per certi versi, insomma, sono ciò che ancora ci lega all'animale. Perché che c'è in questi residui? Ci sono gli istinti, ci sono le emozioni, ci sono delle convinzioni tradizionali, ci sono tutta una serie di cose che, guarda caso, sono proprio quelle che stanno nella res extensa. C'è tutto tranne la famosa questione razionale, calcolante, logica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi residui, per molti versi, dal mio punto di vista, stanno a descrivere ciò che il processo evolutivo, che viene concepito come un processo evolutivo tarato sulla ragione, si è lasciato alle spalle, del quale noi in qualche modo dovremmo liberarci, però finché stanno lì continuano a condizionarci. Ok? Perché vi dico questo? Perché, come abbiamo detto prima col vostro collega qui, rimasugli, scarti e scorie di un processo. Ma se io avessi un processo che causa il 90% di scorie, io avrei qualche difficoltà nell'accettarlo, perché tendenzialmente ci dovrebbe essere, no, una forma di, come dire, coerenza tra l'ammontare del residuo e il residuo stesso. Allora, se io ti dico che i residui sono 90%, da qualche parte qualcosa non torna, non so se mi spiego. No, definire residuo il 90% di qualcosa indica decisamente un sovrapprezzamento del resto, di questo 10% di splendida ragione calcolante, luminosa ed eterea che abbiamo lì. Perciò, come vedete, da un punto di vista immaginale, si possono fare una serie di bei ragionamenti su questa scelta del termine. Sì, residuo, perché? Perché Pareto era convinto che noi dovessimo diventare razionali. Era convinto che, insieme a un altro nome che troverete, che è quello di Spencer, l'unica evoluzione concepibile dell'essere umano era nel diventare sempre più razionale. E questo è palesemente cartesio, ragazzi. Qui facciamo un piccolo inciso su Darwin perché serve. Come sapete, Darwin scrive L'origine delle specie, dice una serie di cose di cui poi abbiamo fatto finta di non accorgerci perché erano scomode, per esempio parla dell'importanza delle emozioni, tanto per dirne una. E dopodiché la lascia un po' lì. È chiaro che lì per lì nessuno pensa che c'entri l'essere umano, perché noi eravamo talmente convinti di essere altro dalla natura che ci vuole qualcuno che lo faccia presente e dice: vabbè, ma se gli animali si evolvono così, ma allora anche noi l'abbiamo fatto. Momento di, no, epifania. Però, siccome siamo cartesiani, ci evolviamo come? È pensabile che si evolva il corpo? Figurati, ma chi se ne frega del corpo, l'abbiamo detto ormai 300.000 volte, l'unica cosa che può essere meritevole di ulteriore evoluzione è la ragione cartesiana, no? Quindi, secondo Spencer e tutta un'altra serie di cascami da questo punto di vista moderni, evoluzionistici, che poi culminano nel nazismo addirittura, quindi figuratevi quanta carne c'è da mettere su questo fuoco, secondo Spencer, l'evoluzione umana non può che interessare il versante razionale. Tant'è che questo porterà a quello che poi definiamo negli anni 70 l'individuo ultra-razionalizzato e ultra-socializzato, perché la nostra idea fino all'altro ieri era che noi non potessimo far altro che diventare sempre più razionali. Ecco, infatti i risultati sono quelli che stiamo vedendo in questi brillanti giorni del 2000. E quindi chiaramente ecco perché la scelta terminologica è coerente, secondo me, rispetto a ciò che dice Pareto, perché Pareto riconosce che questo è ciò che rimane dal processo evolutivo e, per quanto proclami spesso e volentieri questo suo essere positivo, non riesce a rendersi conto che è ridicolo parlare di un residuo che è il 90% di qualcosa. No, il residuo dovrebbe essere 10% se vogliamo essere onesti, quindi, però chiaramente dire che la ragione residuale è qualcosa un po' difficile da fare in un quadro cartesiano, per cui c'è questo bisticcio di fondo tra la scelta di un termine e la quantità di questo termine che ti lascia un po' perplesso e secondo me apre a una serie di interessanti ragionamenti. Ora, detto questo, perché sono importanti? Dimmi. Dunque, dice il vostro collega, se può esserci qualcosa a che fare con l'industrializzazione. Beh, sicuramente l'idea di processo produttivo è implicita nella questione e permette probabilmente di mutuare questo termine, che è evidentemente un termine concreto, un termine che potrebbe essere declinato in termini industriali, in termini aziendalistici, senza nessun problema. Però è anche vero che, questa scelta porterebbe a un problema, nel senso che non c'è un'azienda che potrebbe avere il 90% dei residui. Se dovessimo ragionare in termini razionali, non sarebbe un processo da buttare dentro la pattumiera, perché se tu hai a meno che non stia creando qualcosa, che ne so, tipo la pietra filosofale, a quel punto potremmo pure starci, però un prodotto qualunque che ti costi il 90% di quello che ci metti di scarti sarebbe, un po' troppo caro poi da acquistare per chiunque. Quindi effettivamente, ecco, c'è questa contraddizione di fondo. L'immaginario secondo me è quello, no? Perché appunto il processo evolutivo poi viene modellato sulla base di un processo produttivo, perché è quello che facciamo sempre. Come vi ho detto, quando andate in palestra poi di fatto vi trasformate in ingranaggi di macchine, usate le macchine, vi trasformate in ingranaggi di macchine, replicate dei comportamenti in qualche misura ripetitivi e via discorrendo. Quindi lo abbiamo fatto più o meno dappertutto questo discorso, purtroppo. Però il punto interessante della questione è come funzionano queste azioni non logiche. Allora, come funzionano? Che ci sono questi benedetti residui che ti spingono a fare qualcosa. Quindi tu, residuo, azione non logica, problema. Ovvero sia, qual è il problema? Che tu hai fatto un'azione non logica. E come dice Pareto e dicono dei suoi commentatori contemporanei, l'uomo non accetta di comportarsi in modo non razionale. Quindi cosa fa? Ex post si dà una spiegazione razionale di ciò che ha fatto. Quindi la derivazione è una razionalizzazione a posteriori. Vi faccio un esempio, sempre lo stesso, perché purtroppo continuo a perdermi per strada con gli altri che mi vengono in mente e mi rimane questo. Esco, allora voi saprete che la microsociologia, la microeconomia prevede che voi vi facciate un paniere di esigenze che poi mettete a confronto con i fondi che avete a disposizione per poter poi massimizzare ciò che acquistate uscendo e andando a cercare tutte le versioni più economiche di ciò che dovreste. Non lo fa nessuno, però continuano a dire che funziona così. Allora, facciamo conto che io esco di casa per fare la spesa e ho 100 euro, aggiorniamo un po' le nostre cose. Ho 100 euro con i quali devo comprare le provviste, devo comprare delle medicine, devo comprare qualcos'altro e devo comprarmi un paio di scarpe. Vado nel negozio delle scarpe e vedo un paio di scarpe che mi piace da morire e costa 150 euro. Problema, che faccio? Non lo compro, perché chiaramente dovendo io fare la spesa, comprare le medicine, comprare qualcos'altro e le scarpe, se spendessi più di quello che ho per le scarpe farei una cosa non logica. cosa che io faccio ovviamente, perché è chiaro, no? Allora, io compro le scarpe, gli do i 100 euro che ho e ci metto pure la carta di credito sopra e torno a casa senza pranzo, senza cena, senza medicine, ma con un bel paio di scarpe. Allora, che faccio a questo punto? Se io dicessi semplicemente che mi piacevano troppo queste scarpe, sarei nel campo in cui dice Pareto che non accetto, dove non accetto di essere. Quindi mi devo inventare qualcosa. Allora che cosa mi dico? Sì, è vero, l'ho pagate tanto queste scarpe, però, sabato sera me le metto e vado a quella festa e probabilmente rimorchio. È già una, è andata. Ma poi, la settimana prossima ho il colloquio di lavoro dove mi presento con queste scarpe e sicuramente ho molte più chance di essere assunto che non se fossi presentato con un paio di scarpe qualunque che nessuno nota. Quindi io di fatto ho fatto un investimento per il mio futuro. Ora, dov'è il problema? Che nel momento in cui io acquistavo queste scarpe, questi ragionamenti non l'avevo proprio manco lontanamente in mente. Io ho comprato le scarpe perché mi piacevano. Fine! So se è chiara sta cosa. Però poi devo razionalizzare perché non riesco a convivere col fatto di essere non razionale. Questo è geniale. Ed è geniale perché Pareto lo mette nel registro dell'inconsapevolezza. Cioè non è che questa cosa la faccio sapendolo, perché poi sarei veramente schizofrenico, no? Se sapessi di aver fatto una cosa e poi mi racconto da solo che mi sto a piangere, cioè sarebbe il totale blackout. Io tutto questo lo faccio in quello stato di inconsapevolezza del giudizio di status. Nel momento in cui finisco la cosa mi dico, ecco, vedi, ho fatto una mossa geniale, peccato per le medicine, peccato per la cena, peccato per tutto il resto, però in prospettiva ho fatto un investimento per il mio futuro. Lineare. Quindi non so di averlo fatto, non so se mi spiego. Perché se dovessi dire che mi rendo conto di saperlo che lo faccio, allora veramente sarei schizofrenico, starei male. E può darsi che molti di noi stiano lì per carità, però insomma diciamo che io preferisco immaginare che sia un meccanismo non consapevole attraverso il quale io mi proteggo dalle conseguenze eventuali di questo mio presa di consapevolezza del fatto che invece non sono così razionale. Ci siamo fin qui? Ok, quindi perché il modello delle derivazioni è un modello perfetto per capirci? Perché secondo me le derivazioni vanno molto più in là di quanto non dica Pareto. Perché secondo me quello della derivazione, ovvero sia della razionalizzazione a posteriori, è un po' il modello col quale noi affrontiamo la creazione del nostro mondo, o perlomeno cerchiamo di dargli un senso. Questo perché? Perché come vedremo la settimana prossima noi abbiamo dei livelli di comprensione del mondo che non sono razionali ma sono estremamente efficaci. E per esempio quello che vi dicevo del giudizio di status si presta molto bene a capire di che parlo. E che quindi di fatto la gran parte di ciò che noi diciamo del mondo e di ciò che noi facciamo nel mondo è una razionalizzazione di altre cose. Tanto per fare un esempio, l'economia come chiave di interpretazione della realtà è una derivazione. Perché di fatto noi, attraverso l'economia, facciamo molto più di quello che immaginiamo di fare. Perché il mondo non è riducibile al versante economico, e questo lo stiamo scoprendo, come dire, con l'attenzione e i problemi che l'economia ha causato all'ambiente, col fatto che continuiamo a comportarci come se non l'avessimo capito, tanto per fare un ulteriore esempio in proposito e via discorrendo, no? Quindi dire che io vivo per produrre, vivo per consumare, è un'affermazione che secondo me serve a dare un senso a queste due attività che altrimenti non avrebbero. Perché come vi ho già detto più volte, questa cosa del consumo che mi fa star meglio, le famose scarpe che mi sono appena comprato, sottoposta ad un'analisi un minimo ragionevole, manco razionale, non sta né in cielo né in terra. Perché io dovrei star meglio per un dolore sentimentale, per una depressione profonda, per una crisi spirituale comprandomi un paio di scarpe? Cioè voi riuscite a stabilire una, come dire, conseguenzialità di questi passaggi che abbia una forma logica? Io no. Però ci siamo raccontati che funziona così. E spesso e volentieri funziona pure, fino a un certo punto. Insomma, non so se avete visto Sex and the City e tutti i problemi che le scarpe causavano alla nostra eroina, che spendeva regolarmente ben più del suo intero stipendio nell'acquisto di scarpe, e lì non parliamo di 100 euro, ma di cifre decisamente più significative. Ecco, questo tipo di ragionamenti e questo modo di affrontare il mondo che noi abbiamo puzza molto di derivazione. Tutto. Capite? È un po' come se noi con la ragione non facessimo che trasformare dei motivi che abbiamo, che non sono così chiari, non sono così ovvi, in gesti invece comprensibili razionalmente. Però ci riusciamo poco, tant'è che, come dice Pareto, nella gran parte dei casi, quel 90% di cose, di azioni, non riusciamo a farlo e dobbiamo perciò raccontarci una serie di altre questioni. Ora però c'è un ulteriore piccolo. Fin qui ci siamo? Sicuri? Non volete che rispieghi qualcosa? Allora, questo ve lo presento in modo molto blando perché è uno degli ultimi esiti della mia ricerca, quindi tutto sommato, però si sposa molto bene con alcune cose che abbiamo detto, quindi è opportuno che ve ne parli un minimo. E chiudiamo con Pareto con questo per oggi, poi le elite le vediamo al volo la prossima volta. Perché l'uomo dovrebbe essere terrorizzato dal rivelarsi come non razionale? Quando poi di fatto il 90% dei casi lo è, il 90% delle volte lo è. Perché il paradigma cartesiano noi lo abbiamo preso come strumento semplice per decidere se siamo umani o meno. Che vuol dire questo? Vuol dire che dalla modernità, dall'avvento appunto di Cartesio, da quel momento in cui si è instaurata la rivoluzione scientifica e il razionalismo, noi abbiamo dato per scontato che l'aver forma umana fosse essere umani. E invece essere umani è molto più complicato di così. Tant'è che se ci fate caso e guardate un po' i film, la narrativa, le canzoni, in questi ultimi anni è un continuo di gente che si interroga su cosa vuol dire essere umani, sia per il postumano da una parte, che per i comportamenti eticamente discutibili che stiamo mettendo in atto su scala mondiale, no? Ogni tanto qualcuno dice: ma è umano questo? È una domanda che torna costantemente. Le domande dei super Trump che dicevamo prima, quello di The Logical Song, che dice: di notte, quando tutto il mondo è addormentato, arrivano delle domande profonde alle quali non so rispondere. Che so queste? Sono umano io? Perché, ragazzi, diciamoci la verità: nel conoscere se stessi, di cui abbiamo parlato estensivamente, c'è anche lo scoprire che noi abbiamo degli istinti, dei momenti, delle pulsioni che ci spaventano. È quello il problema del conoscere se stessi. Non tutto quello che fai e che lascia il tempo che trova. È il fatto che tu spesso e volentieri, come dicevo il mio amico, hai dei pensieri che non condividi. Ti trovi a pensare delle cose e dici: ma come cazzo ho fatto a dire sta cosa io? L'hai detta, perché c'è anche quello lì. So se è chiaro. E spesso e volentieri queste cose che tu dici e queste cose che ti vengono in mente ti lasciano di stucco perché non te le saresti mai aspettato da te, perché secondo te non sono degne di un essere umano. E quindi è un problema. Non c'è una certificazione di umanità, ragazzi. Essere umani è un processo doloroso e costante, ma Cartesio ci offre una soluzione invece. Ci dice: se sei razionale, sei umano. Voilà, fatta. Da lì, nei secoli, arriva questo peso che poi che Pareto assume come normale. Dice: l'uomo non vuole essere considerato non razionale. Perché? Qual è il motivo? Perché ha paura che se non è razionale non è umano. Ed essere non umani, ragazzi, è essere fuori da una serie di questioni, essere fuori dal riconoscimento. Capite perché abbiamo quel testo quest'anno? Perché parliamo di queste tematiche? Perché vanno molto più in là dell'essere riconosciuti come diversi, come con gialli, verdi, LGBT, non me ne frega niente, non è quello il punto. Qui stiamo a dei livelli di riconoscimento profondissimi. Perché nel momento in cui tu sei il primo a negarti l'umanità, figurati gli altri, e nel momento in cui non sei umano, tu sei fuori dai giochi. Non hai più diritto a nulla. Non so se è chiara sta cosa. Oltre al problema enorme che ti crea questa percezione, perché tu comunque vuoi essere umano, hai una, come dire, una tendenza normale, comprensibile ad essere umano, anche se essere umano è faticoso, anche se essere umano comporta tutta una serie di cose che vedremo la settimana prossima. Però il problema è questo, è che tu oggi hai un solo modo di capire se sei umano ed è comportarti in modo razionale. E 90 volte su 100 non ci riesci. Allora, come si fa? Capite perché Cartesio è devastante? Perché Cartesio ci offre uno strumento falso per appurare la nostra umanità, perché l'intelligenza cartesiana è umana soltanto dagli ultimi 5.000 anni. Prima eravamo umani senza essere intelligenti così, ma quello ce lo siamo dimenticato. E se noi vogliamo conformare la nostra intera esistenza a quel tipo di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica, calcolante, utilitarista, strumentale, non lo faremo mai perché non ci riusciamo. Perché se ci piacciono le scarpe ce le compriamo e fine, anche se ci costano 10 giorni di digiuno. Non so se è chiara sta cosa. E il punto centrale ulteriore è che non c'è nessuno che ha titolo a dirmi che è sbagliato comprarmi le scarpe se ne ho voglia. Non so se è chiara sta cosa. L'idea che io debba essere sempre al massimo dei miei profitti quando faccio degli acquisti è un'idea che possono anche incartare, che possono anche tralasciare di venderci perché non è scritto da nessuna parte. Anzi, grandissimi autori, anche antropologi come Mauss, come Leiris, come quell'altro che non mi ricordo mai, Bataille e compagnia cantante, vi diranno, come il nostro Thorstein Veblen dello sciupio vistoso, vi diranno che è umano sprecare le cose. Questo è il punto. Lo scialo, quelle cose lì, la logica del dono, tutta un'altra serie di comportamenti che sono umani da sempre, ma che noi abbiamo elegantemente impacchettato e buttato nella pattumiera perché non rientrano in questi canoni economici, che non si capisce per quale ragione. Tra l'altro, e chiudo la parentesi aprendo al mito per la settimana prossima, ma voi avete mai visto qualcosa che cresce indefinitamente? Nella vostra esperienza del cosmo e del mondo c'è qualcosa che cresce in eterno senza mai avere flessioni, corrompersi e morire? Manco le stelle, però l'economia sì. E poi mi vengono a parlare di pensiero razionale, ma scienza, ma di che? Quando mai puoi pensare che qualcosa cresca senza mai un attimo di tregua, senza mai una flessione, senza mai una modifica su un pianeta che è dato, dove le risorse sono quelle finite e le stiamo sputtanando in modo catastrofico, quindi come vedete lo spreco c'è e come, però manco ce lo godiamo, almeno quell'altri se lo godevano, noi no, lo patiamo soltanto. E abbiamo questa chiave di interpretazione del mondo che è palesemente fuori da ogni tipo di criterio razionale. E la sbandieriamo e usiamo quelli che lavorano perché questo accada come esperti cui chiedere che facciamo. Poi vi chiedete com'è che il mondo sta andando per stracci, mi pare il minimo. Anzi, c'ha una sua resilienza molto più marcata di quanto non avrei mai pensato, dati questo tipo di presupposti. Quindi, chiudendo questa filippica, il punto della questione qual è? Che noi cartesianamente ci riconosciamo come umani se siamo razionali, però questa figura della razionalità è cambiata nel tempo. Quando Cartesio, poveraccio, che io me la pio sempre con lui, insomma, ogni tanto devo anche spezzare una lancia, parlava di razionalità, non aveva sicuramente in mente il razionalismo finanziario. Era una cosa molto più flessibile, tant'è che per un certo lasso di tempo ha funzionato pure bene. È dopo che andando avanti noi l'abbiamo resa sempre meno umana. Sempre più calcolante, sempre più autoriferita, sempre più disinteressata del benessere del singolo e dei collettivi. Ecco lì è diventato impossibile essere a quell'altezza lì, perché chi di voi nella sua vita non fa altro che agire mosso da un intento di ricavo monetario? Precipuo. Voi uscite con un amico a cena o andate a fare due passi con un amico e gli chiedete dei soldi perché ci state andando? Non mi pare, che spero perlomeno, no? Abbiamo finito e posso anche chiudere e smettere di fare lezioni. Però, no? Andate a vedere un film, pagate voi, quindi non mi sembra economico da un certo punto di vista. Uscite a bere la sera e pagate voi, pure lì non mi sembra che sia particolarmente logico. Quindi, dov'è il momento in cui fate cose soltanto perché massimizzate i vostri ritorni? O meglio, massimizzate i vostri ritorni economici, perché io posso capire invece i ritorni emotivi, sentimentali, di divertimento, di spreco gioioso, di festa, no? Quelli capisco benissimo, quello, quando uscite a bere la sera fate quello, ma non siete razionali. Anzi, spesso e volentieri lo fate proprio per non essere più razionali, per non capire proprio più niente direttamente, quindi quello è ancora un altro tema. Però, Se io dovessi descrivere la mia vita dicendo che faccio quello che faccio perché così guadagno, mi dovrei dare una zappa sui piedi grossa così, perché io sono in bolletta fissa, figuriamoci. Quindi, no? E credo che pure a voi capiti piuttosto spesso di fare cose che non hanno dei ritorni, anzi hanno dei costi. Perciò, a cosa mi serve a me una teoria che mi descrive come agente economico quando io non sono un agente economico? A cosa mi serve una teoria che mi descrive come degno di umanità solamente se faccio certi comportamenti che non trovo di voler fare? Vi rendete conto che diventa un ingombro incredibile, che mina costantemente la propria autostima perché tu comunque sotto sotto sai che stai facendo cose che non dovresti fare, non si sa perché non dovresti farle, però comunque sai che non dovresti. Perché sprechi i soldi dei tuoi genitori, perché sprechi i tuoi soldi, perché non stai facendo altre cose che invece ti permetterebbero di guadagnare e ti senti perennemente in colpa. Ecco perché siamo diventati una cultura di pusillanimi, di inetti. Perché non sei mai all'altezza di queste aspettative. Perché sono sbagliate loro, però, non perché sei sbagliato tu. Questo è il punto centrale che bisognerebbe che ci sbattessimo in testa. Non siamo noi ad essere sbagliati, è quel tipo di modello che non è fattibile. È come se io ti dicessi sei umano solo se voli. Qualcuno di voi vola? No. E allora vi sentireste sempre in colpa. È uguale. Se io ti chiedo, ti dico, guarda, sei umano se sei finanziariamente razionale, tu mi dici, ma quando? Mi dovresti dire, ma che sei idiota, te e il tuo finanziariamente Pietro, vattene. No. Invece tu dici, cazzo, è vero, non l'ho fatto, ho sprecato questo, ho sprecato quello, potevo fare quest'altro. Vado a lavorare e mi faccio più a calci nei denti perché così forse ho una qualche possibilità di guadagnare ulteriormente, che è quello che succede, guarda caso, nel mondo del lavoro, perfettamente. Non sta né in cielo né in terra. Perché ci sta dando tanti dei quei problemi a livello di stima soggettiva, di cultura soggettiva, di rapporti con gli altri, di felicità e di gioia del vivere. Santa Madonna, quello dovremmo fare noi, non produrre. Ecco, quindi sarebbe opportuno che su questo tema di Pareto, delle derivazioni dell'essere umano e dell'essere razionale ci ragionassimo con una certa attenzione tutti quanti, perché ne va veramente del nostro benessere, ma non per scherzo. Benessere esistenziale. Ok, allora, pure per oggi direi che possiamo dirci soddisfatti.